Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta e benvenuti a questo spazio dedicato alle scrittrici triestine. Oggi nostra ospite è la scrittrice Maura Lonzari, a cui do il benvenuto.
Grazie, buongiorno, grazie dell'invito.
E grazie a lei per essere qui e con la scrittrice Maura Lonzari parliamo del suo ultimo libro, Chiamami Nonna. Ma leggo la quarta di copertina con le note biografiche. Nasce a Trieste, terminato il liceo classico, si iscrive all'Università di Bologna, dove consegue la laurea in lettere. Conclusi gli studi, Maura Lonzari inizia subito ad insegnare italiano e latino all'istituto magistrale e poi al liceo scientifico. Durante le vacanze scolastiche svolge l'attività di accompagnatrice turistica, dalle cui vicissitudini nasce nel 2013 lo scritto Diario semiserio di un'accompagnatrice turistica. Nel 2016 pubblica Vacanze miliardarie in un'isola comunista, quando a Lussino mangiavamo pane e astici. Un allegro e divertente racconto autobiografico. E allora, Maura Lonzari, è inevitabile a questo punto la domanda sulla scrittura. La scrittura come scrittrice e la scrittura come insegnante.
Insegnante, sì. Infatti bisogna assolutamente dividere. Io sono convinta che bisogna insegnare molto ai ragazzi a scrivere per avere un'espressione corretta sia allo scritto che all'orale e anche per sapere esprimere chiaramente le proprie idee. E poi, come dicevo sempre in classe, bisogna saper scrivere su diversi registri, perché uno è il registro del quotidiano, un altro è il registro legale, perché prima o poi, dicevo ai ragazzi, andrete da un avvocato purtroppo e anche da un notaio. Quindi bisogna saper scrivere. Ero molto intransigente nella costruzione grammaticale della frase. Questo sì. Per quel che riguarda invece per me, l'incontro con la scrittura è stato casuale, perché io mi ero convinta di non essere capace di scrivere. Fin tanto che non sono uscita con una mia compagna di scuola ancora delle elementari e le raccontai le avventure di accompagnatrice turistica. Siccome sono divertenti, questa mia amica mi disse devi scriverle. Tornai a casa, ho detto aspetta te che provo. Questo libro è nato nel giro di un mese. Poi, rincuorata da questa mia capacità, così, ho scritto Vacanze miliardarie in un'isola comunista, ma quel libro nasce da un momento difficile della mia vita, perché io dovevo assistere mia mamma e l'ho fatto con piacere. E quindi per svagarmi ogni tanto mi mettevo a scrivere, perché il medico di base mi aveva detto che era un'ottima forma, un'ottima terapia per superare ogni difficoltà, ed è verissimo, perché è una forma di liberazione. Quindi quel momento difficile io l'ho sopportato con fatica, come tutte le figlie, credo. Però ce l'ho fatta e l'ho superato.
Egregiamente, e oltretutto, scritto in un momento difficile, ha saputo trovare uno stile, leggo, allegro e divertente.
Sì.
Ecco, questo è importante. Una sì. Terapia che veramente supera se stessa.
Supera se stessa, sa perché? Perché quando uno è a contatto con i veri dolori, capisce che tutto il resto è nulla. E che quando uno sta bene, deve ridere sempre.
E questo mi sembra
e per
mi sembra
questo
un
è nato
ottimo.
Allegro è nato allegro quel libro, perché io volevo proprio in quell'ora a due che potevo scrivere dimenticare quel che dovevo fare quotidianamente e con fatica.
Oggi parliamo del libro Chiamami Nonna, che è l'ultima sua fatica letteraria. E leggo sempre nel quarto di copertina: il racconto muove dalle esperienze lavorative e non di quattro compagne di scuola che si incontrano a piedi di un colle del Carso triestino per una passeggiata. Sono signore in età. Chi sono queste protagoniste? Allora,
le protagoniste sono mie amiche, compagne di scuola, che esistono veramente. Perché non tutte sanno di essere apparse sul romanzo, questo non gliel'ho detto, tranne una. E noi siamo sempre state unite, sia dagli studi che abbiamo fatto, direi anche dal nostro carattere naturalmente molto disciplinato e molto rispettoso anche della nostra famiglia e dei desideri dei nostri genitori. E ognuna di noi ha un suo carattere che io tento di descrivere nel romanzo, nel racconto, e ognuna di noi ha le sue capacità, i suoi talenti. Ora, poiché siamo caratterialmente diverse, possiamo anche essere amiche, perché c'è uno scontro, sì, di discussione, ma mai uno scontro su principi seri, perché su quello noi siamo tutte d'accordo.
Quindi c'è Anna, laureata in lettere classiche, probabilmente sì. Questa è lei.
Probabilmente sono io.
Lanciamo così l'idea che forse sì, ma forse no, sì. E quindi ne parleremo dopo quando anche il nostro pubblico avrà letto il suo libro. Poi c'è una dottoressa, Elena.
Elena, sì, Elena è medico ed è anche molto riuscita nella sua carriera, è una ragazza molto intelligente, anche molto simpatica, e qualche volta fuori dalle righe, però è una persona con cui bisogna accompagnarsi per imparare anche da lei che cos'è la vita.
Poi abbiamo un'altra insegnante, Claudia, sì. Che però, appunto, che questo però è legato al fatto che Anna è laureata in lettere, Claudia no, è laureata in matematica. E sono amiche lo stesso, nonostante
sì,
le due materie.
Sì, perché noi siamo state a scuola quasi sempre insieme, oltretutto. Però io lo dico anche nel romanzo, Claudia è molto intelligente, oserei dire intelligentissima, e lo è sempre stata, non ha avuto mai momenti in cui il suo cervello, le sue capacità fossero meno importanti. No, lei è stata sempre, durante tutta la sua vita, intelligente, e nonostante abbia studiato matematica è molto sensibile e molto affettuosa, quindi penso che il liceo classico l'abbia proprio
aperta,
sì.
Oltre all'insegnante di matematica, Claudia, oltre alla dottoressa Elena, oltre all'insegnante di lettere, Anna, sì. C'è Vittoria.
C'è Vittoria, invece Vittoria è una signora che si è sposata giovanissima, è rimasta a casa da accudire il marito, non ha avuto figli, ha avuto un percorso di vita molto diverso dal nostro. Però è un elemento molto calmo, molto tranquillo, mentre invece noi tre che abbiamo lavorato tutte e tre tanto tutta la vita possiamo anche essere aggressive.
Ma più possiamo. Che aggressive, diciamo che chi ha svolto più lavori in effetti ha dovuto combattere con diversi tipi di impegni, quindi
sì.
Ha sempre rincorso l'orologio.
Sempre e rincorso questo... l'orologio, come dice lei, benissimo, ma non è solo quello, anche abbiamo dovuto difenderci tante volte, perché nel lavoro si incontrano difficoltà, è normale, per me è normale.
Beh, questo. Ma anche a casa la casalinga di qualsiasi tipo, no? La casalinga si deve difendere, c'è un marito da cui difendersi,
sì,
ci sono i figli da cui difendersi, le suocere, le mamme, i genitori, quindi anche la casalinga in effetti è sempre sul ring anche lei.
Sì,
diciamo.
Questo me lo diceva sempre mia mamma, però devo dire che dicevo alla mamma, guarda che tu gli avversari li conosci bene, mentre invece per me sono sconosciuti qualche volta.
Ma devo dire che non è tanto vero questo, perché? Perché in effetti, parlo della classe, no?
Sì.
All'inizio dell'anno l'insegnante ha subito, dopo i primi momenti, no? Dopo le prime
sì.
Ore, ha subito idea dei ragazzi, delle
questo
ragazze
sì.
Che c'ha davanti.
Sicuro,
per cui,
questo,
per
questo
cui
è sicuro.
Il gioco delle parti è sempre abbastanza, importante. Con le sorprese però,
è
sempre abbastanza
sempre,
chiaro.
Sì.
Allora, abbiamo queste quattro magnifiche
signore
che si incontrano per una passeggiata e il racconto poi segue appunto questa giornata di avventure. Cominciamo a leggere qualche pagina per chi ci ascolta.
Allora,
che cosa ci propone?
Una telefonata inaspettata e l'inizio per dare anche l'inizio del racconto, per dare un'idea di come si muove il racconto.
Perfetto, allora io direi se lei è d'accordo un brevissimo stacco musicale,
okay,
e poi a chi ci ascolta diremo anche perché questa scelta,
sì.
E poi dopo il breve stacco musicale la lettura. Grazie.
Thank you. e non mi parli più. Vento non c'è, vento non c'è, e vibrano nell'aria impazziti fiori blu.
Ciao Elena, a che cosa devo l'onore di una tua telefonata? Rispose Anna, sorpresa di essere contattata da una sua compagna di liceo, di cui negli anni aveva perso le tracce. Non perché non la stimasse, anzi, tutt'altro. La vita bizzarra le aveva allontanate e avviate su due percorsi di studi completamente diversi. Elena divenne dottoressa in medicina e poi primario, mentre Anna, una volta laureatasi in lettere classiche, iniziò a insegnare, una professione piuttosto comune per le signorine degli anni 70 del Novecento. La laurea di Elena, invece, era considerata straordinaria per i canoni dell'epoca, se conseguita da una donna. Entrambe, tuttavia, si erano dimostrate, oltre che molto zelanti negli studi, anche molto sportive, praticando a livello agonistico l'una il pattinaggio artistico, l'altra la pallavolo. Due discipline apparentemente in antitesi, come del resto lo erano e lo sono le loro indoli. Tuttavia la soave grazia del movimento, contrapposta alla forza delle dita sulla palla per spingerla, non tolgono nulla alla bellezza di un moto, se coordinato dalla testa ai piedi. E la perfezione, a cui solo pochi atleti possono aspirare. I compagni di squadra sono ottimi gregari e indispensabili per far emergere il campione, così come il talento dell'atleta straordinario costringe il suo gruppo, inconsapevolmente, a migliorare le proprie capacità. Le nostre Anna ed Elena, da serie alunne quali erano state, avevano fatto proprio il motto latino «Mens sana in corpore sano», dove sano significava soprattutto un corpo snello. Fu difficile il mantenerlo per entrambe, anche da giovanissime, perché le due amiche amavano gustare anche e soprattutto cibi non dietetici. Elena le disse: «Volevo invitarti a fare una camminata sul Carso Triestino con me. Non vorrei andarci da sola, come peraltro ci vado sempre. Perché di recente, nonostante la mappa della zona, mi sono persa tra gli alberi e i sentieri. Non è stato piacevole, perché sono anche sconfinata e il dover rimettermi sulla retta via mi ha intimorito, e non poco. Gli stracci, abbandonati dai migranti lungo i sentieri, sono stati il navigatore del mio ritorno o le briciole per Policino. E poi non ho più l'età per girovagare da sola per i boschi». «Se la solita Elena», la interruppe Anna, coraggiosa ed esuberante, lievemente, ahimè, rinsavita dai decenni trascorsi. «Oh, neanche a te manca il fegato. Se ti sei organizzata da solo un viaggio di un mese nel continente più lontano e lo hai affrontato in solitario», replicò Elena. «Anna pronta, sì, ma sulla terra ferma, non a vela. Comunque», continuò Elena, «quella tua impresa ha impensierito noi amiche non poco. Un vero e proprio incubo, terminato quando all'alba di un mattino primaverile ricevemmo il tuo essenziale rassicurante messaggio: sono a Fiumicino. L'audacia l'abbiamo appresa sui libri di latino e greco, oltre a esserne state dotate dai nostri genitori. Quanti testi che esaltavano l'eroismo di uomini e donne, di eroi ed eroine, abbiamo dovuto tradurre dalle lingue classiche per imparare qualcosa del mondo antico. Molti passi fungevano da esempi di vita, ma non ce ne accorgevamo, tese come eravamo a cercare il verbo e il soggetto del periodo per dare un senso a quel che stavamo leggendo». Anna, decisa a minimizzare le sue capacità organizzative, così chiarì: «Ti va bene sabato? Prendi uno zaino, cioccolata, acqua e infila scarpe comode», suggerì Elena. «Ubbidisco, dottoressa, ti passo a prendere alle 9 e non scegliere sentieri faticosi. Non ho più l'allenamento di un tempo. Ciao». L'incontro. Leggiamo qualche riga da questo capitolo. Andiamo sul Lanaro. La camminata non è faticosa e dalla cima si gode un bellissimo panorama sul nostro Carso. Ho telefonato anche a Claudia e Vittoria, le nostre due compagne di scuola, affinché si unissero a noi nell'escursione. Hanno subito accettato con entusiasmo e abbiamo concordato l'incontro al parcheggio ai piedi della salita. Il marito di Vittoria si è offerto gentilmente di accompagnarle e contemporaneamente di salutare quelle tre amiche, così diverse nel carattere e così affezionate a sua moglie, come del resto lo è anche lui. «Sono imperdonabile, non ti ho avvisato». «Niente affatto, la compagnia di entrambe è auspicabile», la tranquillizzò Anna. «Hai fatto bene a convocarle».
«Accendimi la luce, bagliore intorno e pace, a illuminare il vuoto, ti cerco e non ci sei».
Abbiamo ascoltato dalla voce dell'autrice, Maura Lonzari, praticamente l'inizio di questo romanzo breve, Chiamami Nonna. E come ci diceva l'autrice, appunto, è la storia di quattro amiche dai tempi di scuola, signorine degli anni 70 del Novecento, che si incontrano oggi per fare insieme un'escursione, una passeggiata. Ma prima di parlare... Maura Lonzari, prima di parlare delle chiavi di lettura di questo libro, e primo tema tra tutti, mi sembra appunto ovvio, l'amicizia. Vorrei però parlare dello stacco musicale che lei ha scelto e ci ha proposto, e cioè una sua canzone, Senza vento.
È l'unica che ho scritto, purtroppo, l'unico testo, perché lo spartito è stato scritto da Maxino, e l'occasione di questa... di questo testo è molto triste. Io credo di aver avuto un contatto con l'Eterno, se fosse possibile.
In che occasione?
Ma io stavo mettendo dei fiori sulla tomba di mia mamma e improvvisamente la giornata era assolutamente senza vento, i fiori hanno cominciato a muoversi, a tremare, e questo tremore è durato, secondo me, anche 5 minuti, in realtà saranno stati 2, ma è stato talmente faticoso il sopportarlo, perché io ho avuto l'impressione che mia mamma mi volesse parlare e non le uscisse la voce, e quindi fosse arrabbiata e furiosa, e quindi i fiori battevano l'uno contro l'altro.
Emozionante.
È molto emozionante. Infatti, quando è finito questo tremito, io ho raccolto le cose che avevo, sono corsa in macchina, sono tornata a casa e ho scritto, perché è una tale fatica sopportare questo. È incredibile, anche perché ero in un paesaggio annuvolato e completamente solitario e assolutamente senza vento, ecco perché il titolo.
E quindi da questa poesia,
sì,
senza vento,
poesia,
è nata poi la
canzone, sì, perché poi l'ho fatta musicare da Maxino, l'ha musicata, l'ha cantata, e mi fa piacere, anche se ci fosse qualche voce femminile che la volesse cantare, perché questa canzone ovviamente è dedicata a mia mamma, quindi penso che una voce femminile forse la renda ancora di più che una maschile, forse, non lo so.
È un'esperienza da provare.
Da provare, perché io di musica non so niente, quindi io non posso parlare, certamente, devo star zitta.
Certamente, però quella storia di questo testo è talmente particolare, emozionante, che ecco, è da riproporre.
E da riproporre,
perché sicuramente l'ascolteremo forse con maggiore attenzione e intensità. Ma dobbiamo tornare al nostro libro, Chiamami Nonna. E parlavamo delle chiavi di lettura, l'amicizia prima di tutto.
Tutto, certo, perché noi siamo quattro amiche unite dai tempi della scuola, come dico anche nel libro. Non è che ci siamo viste regolarmente, però questo affetto, questa simpatia, questa corrispondenza proprio anche di pensieri, non l'abbiamo mai dimenticata, per cui anche se per un anno non ci vediamo, quando alziamo il telefono non è che sentiamo una persona estranea, è sempre un'amica.
E si ripropone sempre quella...
Sì, si ripropone proprio quell'affetto
che vi lega.
Che ci lega
e
moltissimo.
Che ha superato anche tante prove probabilmente,
sì,
perché ognuna gli anni, di noi il lavoro... Abbiamo,
le... Sì, ognuna di noi ha avuto percorsi diversi. Possiamo anche dire che non siamo state né eccessivamente fortunate né eccessivamente sfortunate. Abbiamo avuto una vita di lavoro normale con le difficoltà che comunque hanno tutti da superare, questo è
Però
sicuro.
Voi avete avuto in più, mi perdoni se li interrompo, ma è da dire, avete avuto in più la fortuna di conservare l'amicizia. E l'amicizia a volte sento dire che è anche più dell'amore.
Ah, qualche volta sì. Qualche volta sono, secondo me, sono affetti diversi comunque.
Certo, certo, però nella diversità l'amicizia poi in effetti resta,
l'amicizia poi ti aiuta, perché soprattutto l'insegnante di matematica, che ha una lucidità ancora adesso, nonostante l'età, ti dice anche delle cose per aiutarti, molto sagge, che magari una non ci arriva da sola, invece se ascolti lei sei molto aiutata. Io l'ammiro molto perché ha una lucidità mentale incredibile.
Io ammiro molto il fatto che un insegnante di lettere riesca a restare amica per tanti, tanti, tanti anni con un insegnante di matematica, perché poi probabilmente i punti di vista
allora,
sono anche diversi.
Posso dirle che noi eravamo a scuola alle elementari e che qualche volta abbiamo dovuto anche dormire in collegio, quindi... Pensi un po' come ci conosciamo.
Quindi veramente. Allora, parliamo delle altre chiavi di lettura che possiamo trovare nelle sue pagine.
Per esempio, poi il lavoro, perché su 4-3 siamo andate a lavorare e ognuna di noi ha avuto le sue esperienze di lavoro. Ovviamente nel libro vengono segnalate soprattutto quelle più difficili, però devo dire che matematica e lettere anche in questo si incontrano, perché le difficoltà dell'insegnamento negli anni in cui noi abbiamo insegnato sono state, dal mio punto di vista, soprattutto il rapporto con i genitori degli alunni, perché noi eravamo abituati a un'educazione molto severa, asburgica oserei dire. Invece i tempi erano cambiati ed è molto difficile adattarsi ai nuovi tempi quando tu sei stata educata in una maniera assolutamente diversa. E io questo tema lo affronto nel libro, anche perché l'origine di questo libro, la racconto anche per far ridere, era il periodo del Covid. Guardavo la televisione, al telegiornale delle 20, e improvvisamente dico, ma io questa piazza la conosco. Guardo Piazza Unità e vedo le mamme con il cartello davanti alla loro figura che chiedevano al governatore, al sindaco, a chi per loro, una scuola in presenza e non più in DAD. Allora io mi sono detta, però... Vi sta bene, perché quando noi andavamo a scuola ci dicevate sempre che pretendevamo troppo, che non occorreva far tanto. Dico, adesso guarda te, siete sola.
Adesso a questo punto allora, eravate nuovamente richieste.
Allora mi sono detta, adesso è il momento che io scriva anche qualcosa sulle mie esperienze scolastiche. E così la mattina... Io sono una grande ammiratrice di Boccaccio. Ho detto, guarda, Boccaccio ha fatto la sua cornice per il Decamerone, la Maura farà la sua cornicetta minima per questo libro.
Quindi la cornicetta minima del suo libro è la passeggiata.
È la passeggiata.
È la passeggiata. Questa passeggiata che in effetti potrebbe svolgersi anche un po' ovunque.
Un po' ovunque.
L'importante è che le amiche
parlino
tra loro.
Però noi abbiamo anche una cosa in comune, che è lo sport, perché noi siamo tutte sportive. Ora, due, abbiamo praticato veramente uno sport...
Anche a livello agonistico?
A livello agonistico, sì. Mentre le altre
Però una
due,
domanda sorge spontanea. Quale sport? A questo punto ce lo deve svelare.
Allora, io ho fatto pallacanestro e invece l'altra mia amica pallavolo.
E quindi a livello agonistico vuol dire anche allenamenti?
Abbiamo fatto allenamenti, ma quella volta gli allenamenti erano diversi.
Quella volta adesso. Negli anni 70?
No, ancora prima, negli anni 60. Siamo andate a lavorare negli anni 70, ma noi abbiamo finito la scuola prima, negli anni 60. Ci si allenava, ma gli allenamenti non erano quelli quotidiani, quelli di oggi. L'allenamento era 3 volte alla settimana, però io riuscivo ad andare solo 2 volte e con l'aiuto di mia mamma che mi portava, mi venivano a prendere, altrimenti non ce l'avrei fatta. Infatti io ho dovuto anche smettere perché io studiavo, giocavo pallacanestro, e essendo figlia anche di un papà nato nel primo 1900, papà mi diceva: allora la pallacanestro non ti darà mai da mangiare, devi studiare.
Saggezza
di un tempo
del primo 1900.
Adesso non è più così.
Beh, a questo punto lei ha potuto coltivare tanti interessi, perché da insegnante poi ha coltivato anche l'interesse della scrittura, come dicevamo all'inizio.
Certo.
E poi accompagnatrice turistica, come abbiamo letto dalla sua biografia. Ma avremo modo di riparlarne nel prossimo
volentieri.
Incontro, perché non finisce qua. Dobbiamo sapere ancora come va avanti questa storia, questo libro dal titolo interessante, poi ne parleremo, Chiamami Nonna. Quindi grazie a Maura Lonzari per essere stata con noi, grazie a Riccardo Righi, come sempre guida molto importante, e il nostro regista, e alla prossima, e un saluto a chi ci ascolta da Mariella Grande.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine, a cura di Mariella Grande.